Noi siamo Giorgio Raffelli di Zona 42, Vargas, autore di Zona 42, Luca Marinelli, autore di Zona 42. Zona 42 è un progetto editoriale nato qualche anno fa a Modena. Noi facciamo fantascienza contemporanea per la maggior parte delle nostre proposte, ma oggi non parleremo di fantascienza contemporanea perché presentiamo due prime volte per Zona 42. Uno è un esordio assoluto, Luca Marinelli con Flessibile Elastica Plastica, che è un doppio esordio, nel senso che è il primo romanzo breve, novella di Luca Marinelli, ma è anche il primo nodo, la collana che ospita lo scritto di Luca, curato da Elena Giorgiana Mirabelli, che salutiamo, oggi anche il suo compleanno, fatele gli auguri, e che ha esordito con noi, cioè non è esordito con noi, ha pubblicato con noi un nodo ormai un paio d'anni fa. Ci siamo trovati molto bene a lavorare con lei, abbiamo deciso di affidare a lei la curatela dei nodi italiani per quest'anno, ma probabilmente anche per il prossimo, e il testimone le è stato passato da Michele Vaccari, che invece ha curato i nodi dell'anno scorso. L'altra prima volta per Zona 42 è Vargas. Prima volta non perché lui non esordisce con noi, lui ha già scritto altri romanzi, ma la prima volta perché Vargas ci ha costretti a fare una cosa che non avremmo mai pensato di fare come progetto editoriale. Come dicevo, noi facciamo fantascienza contemporanea, stiamo attenti alle nuove proposte più attuali e contemporanee. La resa, il romanzo di Vargas, è, mannaggia lui, un romanzo fantasy. È un romanzo fantasy e noi non avremmo mai pensato di pubblicare del fantasy, solo che quando l'abbiamo letto, non l'ho letto solo io, l'abbiamo letto tutta la redazione perché non ci credevamo, e l'abbiamo letto e ci ha costretto a pubblicarlo, perché un romanzo di questo spessore, non solo fisico, davvero così entusiasmante, carico, cioè tutte le cose per cui è nata Zona 42, un'attenzione alla contemporaneità, un'attenzione alla meraviglia, al fantastico, un'attenzione alla qualità letteraria del testo, personaggi e situazioni davvero potenti, le abbiamo ritrovate, mannaggia di nuovo Vargas, in un romanzo fantasy. Per cui siamo stati davvero molto felici di pubblicare La Resa, e ora però questa presentazione si interrompe qui, nel senso che io mi faccio da parte, lascio la parola ai due autori, che tra l'altro si conoscono già da prima, perché abbiamo già provato a fare questa cosa al Salone del Libro. I due libri sono, non solo apparentemente, sono davvero molto molto diversi uno dall'altro, però abbiamo provato a trovare degli elementi che accomunano sia la poetica dei due autori che il contenuto dei due libri. Non so se ci siamo riusciti, oggi replichiamo, vediamo cosa succede. Lascio la parola quindi a Luca e a Vargas.
Sì, sei qua, Giorgio.
Prova.
Sì. E dunque, io oggi sono qua per parlarvi del romanzo di Vargas, La Resa, e non è un esordio.
No, no, parla del tuo, scusa, più almeno per presentarlo, dice due parole. Cominciamo
non ci invertiamo,
con...
quindi.
Dopo.
Ah, scusa. E, sì, vabbè, non posso dirlo, mi ero preparato la battuta. E dunque, il mio è un esordio, non è la prima volta che scrivo, ma è la prima volta che scrivo una cosa finita. E l'ho scritto durante il lockdown, perché non c'era molto da fare. Si tratta di un romanzo breve, a me piace definirlo così, ed è stata scelta... Dovete sapere che Zona 42 ha un codice di colori per i nodi, e ogni colore di copertina, essendo delle copertine con un solo colore, rappresenta un pochino il genere che va a trattare il nodo. Quindi c'è il verde, c'è il blu, l'arancione è riservato a quei mentecatti che non sono collocabili, quindi questo libro non ha un vero e proprio genere. Per introdurlo potrei dire che si tratta... La storia è questa, una famiglia tradizionale, qualunque, molto chiusa, la cui chiusura mentale si scopre all'interno del testo ed emerge all'interno del testo con sempre più forza, riceve da un'azienda, da un nome misterioso, un nome russo, ma un sito bulgaro, un misterioso pacco. In questo pacco c'è un cubo bianco, completamente inerte, con delle istruzioni. Le istruzioni spiegano nella lingua della famiglia che dire qualsiasi cosa in cui si vuole che il cubo si trasformi otterrà l'effetto per il cubo di trasformarsi effettivamente nella cosa. Quindi un oggetto curioso, strano, indefinibile, e che non è indirizzato a questa famiglia perché è indirizzato a dei fantomatici affezionati clienti. Quindi c'è un oggetto straordinario, un po' come in un racconto di Clark, un cubo che in qualche modo riflette i desideri di questa famiglia. E fin lì va tutto bene, la famiglia prova a restituirlo perché non è il suo, si preoccupa di restituirlo perché si tratta di una famiglia molto preoccupata delle opinioni delle persone che gli vivono attorno. Quando non ci riesce, tutto sommato comincia ad utilizzarlo, e così tanto lo trova utile, perché questa cosa può assumere qualsiasi forma, che a un certo punto questo cubo si scarica, smette di funzionare, come se si fosse stufato di funzionare, come se fosse una creatura vivente. E in effetti è una creatura vivente, perché il cubo è un uovo cubico e all'interno c'è una ragazza. Una ragazza misteriosa, completamente muta, completamente bianca, che come il cubo cambia forma, però questa volta non a comando, perché lei non è un oggetto, è una creatura vivente, ha una sua sensibilità, ha dei suoi sentimenti che prova ad esprimere tramite le sue trasformazioni. Non sempre la famiglia riesce a comprenderla, e questa è un po' la storia. Di come questa famiglia cerca di comprenderla o non riesce a comprenderla, ecco. Se dovessi paragonarla a qualcosa, lo paragonerei ad E.T. probabilmente. E quindi passo la parola a Vargas per presentare il suo.
Ma quindi era acceso, ok. A differenza del buon Marinelli, io sono un ciuccione vecchio, quindi avevo già dato il mio, però pubblicato questo nuovo. Anche questo è stato parzialmente scritto durante la pandemia, perché non ho mai scritto tanto come di sotto pandemia, però parla, no, ma in realtà è solo la seconda parte, perché poi la prima era già data. E questa storia qua si focalizza sostanzialmente sul peso che la tradizione ha sulla nostra capacità di poter andare avanti con i nostri immaginari, con il nostro modo di confrontarsi col mondo, e parla anche lateralmente di radicalizzazione, perché il presupposto di questo libro è che in qualsiasi narrazione che ha a che fare con il bene e il male, la grande lotta tra il bene e il male, dalla Bibbia al Signore degli Anelli, poi Maestro e Margherita, tutto quello che c'è in mezzo, il presupposto è che le due persone che si danno lotta, il grande male e il grande bene che si danno lotta, sono sempre le stesse due entità, che a un certo punto però si scocciano di continuare questa eterna guerra perché non trovano effettive conseguenze al loro operato, e decidono di ritirarsi a vita privata tra gli esseri umani, cercando di, ecco, essere il meno cospicui possibile. E il romanzo inizia quando il grande eroe di tutte le ere, il grande male di tutte le ere, questa specie di Satana infinito e questo Aragorn eterno che stanno là, vanno a vivere sotto copertura in questo piccolo paesino del centro Italia che si chiama Montebasso, che grazie a Dio non esiste perché sennò mi denunciavano tutti, dove il necromante, quindi il grande malvagio, fa il guardiano del cimitero, e il grande eroe si è appena da poco reincarnato in questa bambina di 8 anni, bellissima, tipo Shirley Temple, e cercano di portare avanti questa strana vita da pensionati, nonostante loro abbiano visto tutto quanto lo scorrere delle ere, e si ritrovano a doversi confrontare più o meno con quelli che sono i nostri piccoli e grandi conflitti. io all'epoca poi stavo fissato, perché era un po' il periodo in cui leggevo determinate cose, quindi stavo abbastanza fissato sui conflitti a base razziale. Quindi loro, sostanzialmente, cercando il più possibile di allontanarsi dall'umanità, in realtà vanno a intersecare tutta una serie di conflitti che per noi sono mastodontici, perché sono alla base della convivenza futura che avremo col prossimo, e che però loro hanno già visto 4.000 volte. E tutto il libro continua a svilupparsi così, con l'estrema lontananza che provano loro per cose che per noi sono invece fondamentali. E si cerca un po' di tirare fuori un effetto comico dalla distanza tra loro e i conflitti veri e fisici, sanguinolenti che ci troviamo attorno, le persone che vivono attorno a loro e che non riescono a parlare con queste due entità vecchissime, perché sono troppo vecchie per capire. Si trovano in mezzo a dei casini inenarrabili. Nell'inizio del romanzo, sostanzialmente un tentativo da parte dell'eroe di sventare un piccolo atto di bullismo in una scuola va a gonfiarsi sempre di più e a creare questo gigantesco conflitto tra sostanzialmente gli autoctoni che vivono in questo Monte Basso e la parte di rifugiati, sostanzialmente, di varie nazioni che arrivano nel paese alla ricerca di un posto dove vivere, ma in realtà in attesa di trovare un lavoro che li porti altrove. E queste due entità antichissime si ritrovano in mezzo a questa guerra tra un paese che non vuole gli stranieri vicino casa, sti stranieri che se ne volevano già andare ma non li fanno andare via perché sono troppo occupati a difendersi, e questo è uno dei micro conflitti che si gonfiano sempre di più per la presenza di queste due entità enormi. E il libro va avanti così. Poi non voglio spoilerarvi, perché purtroppo il problema di parte della letteratura di genere è che la trama è molto importante, alle volte è bello non spoilerare le cose e farle scoprire da sé. Ed è un libro che nasce sostanzialmente dalla mia insofferenza verso determinati trattamenti di creature e idee che vedo nella letteratura fantastica e non, in particolare quando vengono raccontate entità molto molto vecchie, oppure quando viene raccontata una situazione di particolare durezza sociale che nella letteratura tende di solito a tradursi in scenari di abbrutimento infinito, mentre in realtà le persone, quando si trovano in situazioni di appunto grande durezza, tendono ad aiutarsi tra di loro, perché noi siamo una specie sostanzialmente sociale. E quindi, come tutto quello che scrivo io, è un atto di risposta a determinate cose che non mi sono piaciute e che vorrei che fossero da un certo punto più vicine alla realtà, e contemporaneamente anche proiettive di un qualcosa che ci possa portare avanti da un punto di vista di immaginari, quindi allontanarci dall'idea di lotta del bene e male, che è inutile, perché la nostra è una realtà fatta di eccessive sfumature, dove bene e male è anche complicatello tranne casi estremi da identificare, e ci possa portare invece a realtà più sfumate, più interconnesse, più basate sull'essere gruppi che lavorano verso una cosa. E spero si sia capito qualcosa. Quindi poi passiamo sì. alla parte di confronto, perché effettivamente c'ha ragione Giorgio, i libri sono molto molto diversi, però ci sono dei forti punti di contatto, perché alla fine noi lavoriamo con la realtà, e la realtà rimane quella. Una delle cose che viene esplorata nel mio, ma che diventa un focus effettivamente in quello di Luca, è il funzionamento come macchina, anche quasi automatizzata, dei rapporti interpersonali intrafamiliari. E se ci vuoi dire qualcosa in più sull'argomento, perché effettivamente poi va a toccare lo stile del libro.
Sì, quello che ho cercato di fare è esagerare il risultato comunicativo di una struttura familiare tradizionale per vedere a quali contraddizioni portava, e pur non sapendolo all'inizio, però nella strutturazione del testo quello che è uscito fuori è la violenza, cioè nel senso ha strutture molto rigide, molto oscuranti. Secondo me c'è la possibilità di uno sviluppo di una violenza che è nascosta in qualche modo, è occultata dalle strutture stesse, che sono legittimate da un sistema. Quindi il fatto di essere legittimati da un sistema porta a non valutare con gli occhi del nuovo, con gli occhi dell'attenzione, quello che sta succedendo in quel sistema, perché il sistema ti legittima, gli strumenti di comunicazione sono quelli standard, ti legittimano, e gli strumenti di comunicazione diventano spesso abitudine, e quando le cose diventano abitudine non c'è la capacità di valutarle in maniera critica. E proprio secondo me questa assenza di critica apre le possibilità della violenza, che poi cerco di esplorare nel libro, nel testo, perché assenza di capacità critica su se stessi, dando per scontate delle strutture che sono lì, sono immobili e sono giuste per dato di fatto, anche per pigrizia, diciamo, ma soprattutto per stanchezza, perché secondo me le persone catturate e imprigionate in delle strutture molto rigide sono prigioniere appunto di queste strutture, e lo sono principalmente per stanchezza. Tornano da lavoro, occupano la maggior parte del tempo nel consumare le proprie energie, nello stare al mondo secondo delle regole, e questo rosicchia la capacità critica. Però il rosicchiare la capacità critica è un pericolo, perché da una parte tu hai bisogno di appoggiarti a una struttura che ti legittimi e che dica stai facendo una cosa giusta perché la fanno tutti così, dall'altra maschera lo svilupparsi di tendenze che derivano principalmente dalla pigrizia e dall'incapacità di comunicare con il diverso, che poi si possono sviluppare in maniera incontrollabile, perché tu non le hai valutate, non le hai razionalizzate, non hai posto un peso etico e morale su di loro secondo dei sistemi che non sono quelli che ti sono stati dati e imposti, ma sono quelli che determinano la libertà dell'individuo, quindi la capacità di valutare le cose attraverso la propria bontà e sensibilità. E insomma, questa è la cosa che mi è interessato più esplorare all'interno del testo, come questo può dare adito anche a una violenza che diventa incontrollabile e inaspettata soprattutto, perché arriva di botto, tu non ce l'hai lì e un momento prima non c'era, hai fatto tutto secondo le regole, eppure questo ha distrutto la vita di una persona. Com'è possibile? Questa è la domanda. E lì manca la capacità di giudizio, ma questa è data dall'impossibilità di esprimere un giudizio, perché esso richiede energia e l'energia si ottiene solamente con la libertà, ma se tu non hai libertà perché sei inscatolato in delle strutture che ti consumano, che succede? E d'altra
che poi è un po' al contrario quello che succede per esempio nel mondo nuovo di Huxley, no? Che loro hanno questi tre piccoli difetti per cui non rientrano più nella gabbia dove devono stare ed escono fuori da un sistema che è apparentemente perfetto, e qui invece sostanzialmente il libro è la storia di tutti i singoli cortocircuiti dei vari appartenenti alla famiglia una volta trovatisi di fronte alla devianza, che poi è questa ragazza di plastica che...
Sì, questa ragazza è semplicemente la forma... È quel tipo di sensibilità che loro non saranno mai in grado di schematizzare o di provare a fare il passo per comprendere, perché spesso è difficile, come nei libri, spesso non abbiamo tempo di leggere, spesso è difficile affrontare i testi, spesso i testi più interessanti hanno dentro cose difficili da capire, spesso devi sprecare energie, però la colpa del non avere energie spesso non è tua. È delle imposizioni in cui il mondo ti scatola e tu non te ne accorgi, però arrivi a un punto in cui sei normalizzato.
Soprattutto perché poi, come nel tuo caso, la ragazza è un alieno alla fine, cioè non un alieno nel senso che viene dallo spazio, è alieno alle dinamiche di questa famiglia e diventa anche un punto focale del desiderio degli appartamenti della famiglia. È questa incapacità di gestire il desiderio e di confrontarsi alla pari con l'oggetto del desiderio, ma con un'ansia di possesso quasi, un'ansia di conformare, a prescindere dai suoi desideri, dell'oggetto desiderato nella forma appunto della, che la famiglia si è data. È un oggetto estraneo che non è ammesso alle stesse regole della famiglia, anche in qualche modo.
Sì, lei ha tutte le forme possibili, no? È una ragazza che cambia forma. E secondo me questo non è compatibile col desiderio borghese in nessun modo, perché il desiderio borghese è un desiderio impositivo di proprietà. E quando ti trovi, però ti viene detto contemporaneamente in una famiglia borghese, ti viene detto costantemente che tu puoi essere tutto quello che vuoi, che puoi desiderare tutto. Non è vero, tu puoi desiderare tutto quello che puoi imporre agli altri in una struttura del genere, e questo crea dei limiti, e i limiti sono l'altro. Quindi nel momento in cui tu desideri e sei costretto da una struttura del genere, stai già schiacciando, e per questo loro non riescono ad accedere a un desiderio puro, che è lei. Lei è tutto, però è tutto in una maniera spontanea, non se lo va a cercare, non lo impone agli altri, non turba la quiete e il libero arbitrio degli altri, mentre dall'altra parte c'è una struttura che ti impone di ottenere qualcosa con la forza in qualche maniera. E anche se questo viene fatto seguendo delle regole, spesso le regole, come diceva Vargas, vanno in cortocircuito, e a me interessa proprio questo: dov'è il cortocircuito, dove si inceppa la cosa e da dove nasce la violenza. Perché la violenza più pericolosa non è quella evidente, sputtanata. Le violenze più pericolose sono quelle che vengono da qualcosa che non ti aspetti, perché sono quelle contro cui non puoi fare niente, perché non hai il tempo di reagire. Avvengono ed è già troppo tardi.
E per tornare alla forma del tuo romanzo di Flessibile Elastica Plastica, quando io l'ho letto la prima volta, infatti mi sono chiesto anch'io dove volesse andare a parare questa storia. Quando te ne accorgi è troppo tardi, perché sei stato travolto dalla violenza improvvisa che ti arriva come un tir quando attraversi le strisce, in qualche modo, ed è davvero terrificante nel suo modo. E questo non è uno spoiler, lo possiamo dire, ma è proprio la bellezza della lettura di questo testo.
E... Sì, io volevo invece parlare un po' della resa. E partendo dal presupposto che sì, siamo qui a parlare di libri strani, diciamo strani, libri che cercano di rappresentare dei mondi che non possono esistere nella realtà, ed è probabile spesso che si tenga da conto che dei libri che non rappresentano direttamente la realtà non hanno alcun effetto, non cercano di determinarla nelle sue sfumature, nelle sue forme, nelle sue problematiche. E secondo me questa è la cosa più sbagliata che si può pensare, perché probabilmente appunto tra i libri che con più forza riescono a parlare di problematiche attuali ci sono dei libri molto distanti dalla realtà, perché tutto sommato non possiamo fare la differenza tra la nostra immaginazione e quello che invece è effettivamente reale. Spesso l'immaginazione contamina così tanto la realtà che le imposizioni stesse sono derivati dell'immaginazione, le regole stesse, le leggi stesse, le strutture in cui viviamo sono derivati dell'immaginazione. E in questo La resa è un testo molto interessante, per due motivi, secondo me. Il primo motivo è che non ti fa pesare il suo livello d'analisi. È un libro profondamente analitico, però tramite gli strumenti dell'ironia e anche del sarcasmo, che è più tagliente dell'ironia, è una cosa un po' più cattivella dell'ironia, riesce ad alleggerirti il tiro. E poi Lorenzo non esiste qui, e fa un'altra cosa interessante. Ci sono il bene e il male, sono rappresentati, sono incarnati in due figure in questo libro, due figure che ovviamente mutano forma, perché il bene e il male sono dei concetti, quindi loro passano di corpo in corpo, di veicolo in veicolo, proprio come se abitassero i corpi in cui passano. E questa cosa qui, l'idea di prendere le veci, di le prospettive di creature eterne, in realtà permette a Vargas di fare quel passo indietro che gli consente di guardare il mondo dalla distanza sufficiente non a compatire gli uomini, ma a ridere insieme agli uomini di quanto ridicoli essi siano, di quanto siamo ridicoli nel considerare le cose troppo sul serio. E dall'altra parte però lui riesce nell'operazione del distacco, ma anche del ritornare, perché due creature eterne, lui lo accennava prima, però forse non l'ha detto precisamente, queste sono creature che si annoiano, hanno vissuto un sacco di tempo sulla Terra prendendo vari veicoli, incarnandosi in vari corpi e vedendo tutti quanti i periodi storici dell'umanità, perché loro hanno vissuto da sempre. Ed è facile, quando fai una cosa del genere, secondo me, entrare nella prospettiva di idee per la quale un essere eterno diventa completamente insensibile. In realtà loro riescono a mantenere una loro umanità, e questa è anche se è un'umanità di ritorno in qualche maniera, anche se è vista con sarcasmo, e loro stessi vedono le vite umane con sarcasmo, è la grande domanda che rimane in loro, secondo me. Cioè, nel senso, loro, se la coscienza è un labirinto e in questo labirinto ogni esistenza si orienta per trovare un punto che forse non troverà mai, loro sono esattamente come noi uomini, cioè nel senso camminano e sudano in quel labirinto con noi, e questa cosa di ritornare nella prospettiva umana standone comunque un passo fuori dà, secondo me, una misura dell'efficacia di una cosa che si può fare solamente con un romanzo fantastico, perché non puoi fare tirandoti fuori dall'umanità se tipo scrivi un saggio, perché sarebbe assurdo e anche supponente farlo, e invece questo non è supponente, ma riesce ad essere umano e allo stesso tempo inumano, nel senso di oltreumano. E questa è un'operazione che potete trovare solamente in un libro del genere, oltre battute, ironia a pacchi, molti riferimenti al mondo del fantasy, poi di tutto sommato, delle figure fantasy, meno di quanto avresti potuto probabilmente. E quindi la cosa che mi interessa da chiederti è anche come l'hai costruito.
No, va, ce l'abbiamo. I punti sono due, sostanzialmente, per costruire, sto dicendo un sacco di volte sostanzialmente, per costruire questo romanzo. Il primo è un giochetto interno che hanno i due protagonisti. Loro hanno un rapporto che è molto particolare col concetto di memoria, perché il necromante, il grande male, quello che poi alla fine esce più simpatico durante la lettura, perché è un cretino, lui ha la memoria che funziona come la nostra, quindi si porta dietro una serie di dati, alcuni se li perde per strada, conserva quello che vuole, modifica quello che non troppo gli piace, soltanto che vive 50 milioni di miliardi di anni, e questo porta a un livello di, come posso dire, di ricostruzione di quella che è la realtà intorno a noi. Noi ci approcciamo alle cose che abbiamo intorno in base alle storie che ci raccontiamo, e se tu hai 5 miliardi di milioni di anni per raffinare e raccontare la storia che hai del mondo attorno a te, puoi fare quello che vuoi. E infatti il necromante nel romanzo se la vive in maniera straordinariamente serena. È uno che risuscita ogni tanto i morti per farsi fare i biscotti, biscotti che non deve neanche mangiare, perché tanto lui è morto teoricamente, però lo può fare e quindi lo fa. Le persone sono oggetti, sono strumenti, e l'unica soggettività che riconosce è quella dell'eroe, ma perché è vecchio quanto lui. L'eroe, dall'altra parte, invece, se la vive molto molto peggio, perché al contrario nostro ricorda tutto. E il problema di ricordare tutto è che non ti puoi più raccontare cazzate. E infatti l'eroe la vive molto molto peggio, questa situazione di immortalità, questa resa appunto dell'eterna lotta tra il bene e il male, a cui comunque non voleva partecipare. E questo è un primo passo per costruire due personaggi che dovrebbero essere molto fuori e sembrano in realtà molto più umani di quanto vorrebbero, ma in realtà la faccenda è che noi siamo comunque vincolati alla scatoletta dentro cui esistiamo. Ogni tentativo di creare qualcosa di talmente alieno da noi da essere irriconoscibile finiscono in realtà per creare o dei blandi sociopatici o delle persone sullo spettro autistico, tutto sommato. Noi conosciamo solo quello che possiamo conoscere. Tu prima dicevi che molti testi necessitano tanto lavoro e molti approcci a lavori come il nostro hanno bisogno di tempo ed energie che noi non abbiamo. Però non è tanto solo l'approccio del testo, è un tempo dopo che noi non ci possiamo più permettere. E ogni tanto, per scherzare, dico che dopo che ci leggiamo i libri non dovremmo leggere altri libri, dovremmo andare un po' fuori a portare quello che abbiamo trovato tra le pagine e cercare di portarlo nel mondo dove viviamo. Questo percorso va anche al contrario, e tutto quello che noi portiamo nelle pagine, per quanto ci allontaniamo con la speculazione, stiamo comunque parlando del nostro mondo, sono comunque delle speculazioni, loro sono molto umani, perché è l'unica cosa che noi possiamo raccontare. Ogni approccio che diamo e ogni tentativo di immaginare qualcosa di non umano è, come posso dire, è come scrivere la stessa cosa che potrebbe dire una persona normale con handicap. Però qual è la conseguenza di tutto questo? Quell'handicap dà un colore, dà un'immagine. La letteratura fantastica fa questo di molto bello. Noi potremmo dire le stesse cose che abbiamo detto qui, effettivamente, come ha detto lui, con un saggio che comunque non allontanerebbe dall'umanità perché rimane lì. Però il saggio ti sta dicendo qualcosa. Quando tu racconti queste storie, e la letteratura fantastica ti dà la possibilità di alzare la voce abbastanza in modo da dire la cosa segreta ad alta voce e metterti nella condizione di avere a che fare con idee che devono essere non scomode nel senso di sì, siamo degli intellettuali scomodi, ci viene a cercare la Digos, nel senso di cose che se veramente ci dobbiamo pensare, dobbiamo cominciare a ricostruire anche tutte quante le idee intorno, e poi quelle intorno ancora, e diventa un effetto a raggiera, come quando tiri sassi nell'acqua, adesso non mi ricordo come si dice, diventa comunque un processo che si espande. La forza di questi romanzi, come la forza di vari altri sistemi che si basano sulle suggestioni, è di non dirti qualcosa, ma costringerti a pensarci da solo. Portare due grandi figure eterne come quelle che stanno qua dentro, in realtà è solo un pezzo del lavoro, perché questo romanzo qua funziona prima e soprattutto perché ci sono un'altra pletora di poveri cristi intorno, che sono persone come noi, sono esseri umani, sono, che ne so, la donna che ha letteralmente partorito l'eroe e che deve crescere una bambina che non ha bisogno di lei. E quindi si trova questo piccolo cortocircuito in delle persone tutto sommato di buone intenzioni, ma che non possono fare più di tanto. O che ne so, un guardiano del cimitero, che è sempre il nostro negromante, che tutto il giorno ha a che fare coi morti, ma la cui stessa esistenza è il rifiuto assoluto della morte, perché questo si è alzato una mattina e ha detto che lui ha deciso che non vuole fare più parte della natura. E tutte queste cose non sono soltanto l'immagine che magari è bella da vedere o la battuta carina da leggere, sono il momento in cui tu ti leggi questa immagine, te la trovi davanti e ti accorgi quanto in maniera spettrale assomiglia a quello che già hai attorno. Ed è quello il giro. Non scriviamo mai qualcosa che è così lontano da noi, lo scriviamo e gli mettiamo dei colori strani, così abbassiamo la guardia, sembra una cosa inventata, e abbassando la guardia poi arriva non il messaggio, ma comunque il quadro che vuoi far passare sotto. Che poi è un lavoro di offuscamento che tutto sommato fai tu, perché i personaggi, nessuno di loro ha un nome, sono funzioni meccaniche di qualcosa. Tu scarnifichi tutto fino a far rimanere solo l'effetto, poi il movimento della manovella piuttosto che la singola manovella. È complicatissimo parlare di romanzi senza dire un pezzo di trama, ragazzi, è un disastro.
Sì, è difficile. E sì, a me interessava veramente solo il meccanismo, perché nel meccanismo quella violenza di cui abbiamo parlato assumeva la sua forma più cristallina e pura, che sembra una cosa, la violenza può essere pura, secondo me sì, in qualità di concetto, e quindi quando vai a spogliare di tutto, tutto sommato si tratta di un libro molto semplice che parla di una cosa molto specifica, e c'è una sola storia che è molto specifica. Il tuo è un libro di storie, più storie, numerose storie, e lì c'è solamente una linea, e quella linea mi interessava che fosse il più forte e chiara possibile, prima che per chi lo legge, per me, perché è stato anche un percorso di ricerca questa cosa qui, percorso di ricerca che partiva da presupposti che magari anche solo in parte ho vissuto e che ho immaginato in maniera estrema, in una sorta di crescita conflittuale con le mie radici, per capire cosa può succedere, cosa c'è di sbagliato, perché qualcosa di sbagliato c'è per forza, perché qualcosa di sbagliato è in noi e non possiamo mai sfuggire a questa cosa, probabilmente non possiamo essere santi e puri e non sappiamo cosa sia questa cosa che è la purezza. E a proposito di storie, a me interessava l'ironia, che è una meta-ironia in realtà, nella resa, per la quale c'è questa cosa, appunto, parlavamo di storie, appunto, c'è questa cosa per cui loro sostanzialmente sono stufi di vivere. Vivere è un pochino vivere delle storie, respirare delle storie, agire in delle storie, essere delle storie o funzioni di storie. La cosa comica della resa è che queste persone che si arrendono a questa cosa qui e tutto sommato cercano di smettere di viverle finiscono incastrate nel viverle ancora e ancora, e probabilmente alla fine c'è un significato in questo attraversarle, nel senso continua ad esserci anche se loro sono riuscite a depotenziarle. E c'entra qualcosa, secondo me, la capacità delle storie, la capacità ironica delle storie, di trasmetterti qualcosa che parole razionali non sono in grado di trasmetterti con la stessa chiarezza. Cioè esiste nelle storie qualcosa che arriva prima del linguaggio e che rende appunto questa distinzione tra un saggio e la narrativa, che sono due cose nobilissime, due cose interessanti a modo loro, però qual è la differenza? E c'è questa roba particolare della narrativa, che nella narrativa fantastica diventa una caratteristica maestosa, che è il fatto di avere una natura prelinguistica, perché in qualche modo la storia è il modo in cui si compone la nostra coscienza prima di essere razionalizzata, e il modo in cui si assemblano i nostri sogni. Quindi in qualche modo sembra che le storie parlino a noi prima che possano parlare, che ci comunicano qualcosa su delle corde che noi non siamo in grado di toccare con le parole. E mi sembra molto interessante il fatto che in un libro che è pracettiano in qualche maniera, anche se tu non conoscevi Pracet quando l'hai scritto, però è un libro che ha quell'impostazione lì, ci sia poi questa grande meta-ironia finale, per cui nel momento in cui loro cercano di interrompersi e quindi di dire verbalmente basta, no? La resa è un accordo verbale, è un accordo fatto tra delle creature che, come dicevi, non possono uscire troppo dalla scatola dell'umano, anche se eterne, anche se portate all'estremo. Ci sia in qualche modo qualcosa di preverbale che si radica all'interno di una loro emotività, di una loro psicologia, e in qualche modo continua a trasmettergli qualcosa, e questo qualcosa è quello che viviamo noi nel momento in cui affrontiamo il libro.
E quello che dicevi prima tu, l'eminenza delle storie rispetto ai saggi. I saggi ti danno delle informazioni. Le storie le puoi leggere come preterlinguistiche, perché ti danno delle strutture, ti danno modo di leggere le informazioni in un determinato modo. I due protagonisti finiscono a fare tutto sommato le cose che facevano prima, anche se in maniera molto più queta. Prima conducevano eserciti, adesso si fanno salotto, però tutto sommato sono cose sempre molto umane. Perché la storia lì, loro rappresentano effettivamente un nostro modo di decodificare la realtà, un nostro modo di leggerci e di rapportarci rispetto al prossimo. Poi ci potrei stare un tot su questa metafora, però non ha senso, perché questa è la presentazione, per leggete il libro. Il punto per cui loro non escono mai da quello che fanno è perché loro sono la storia che poi tutti noi viviamo, l'hanno creata loro, loro sono l'immaginario che poi noi abbiamo assorbito per un fraintendimento sostanzialmente. E il punto di questo libro è che finché loro saranno là, riformare quest'idea, mentre loro sono ancora là, riformare il nostro modo di vedere il mondo, per esempio come Occidente, come capitale, come persone che lavorano in un ambiente lavorativo, è impossibile finché c'è l'ombra gigante di questa idea che esiste prima di noi, perché quello è un sistema carenato, è già là, anche se non funziona, era prima di te lì, e finché queste idee non ce ne liberiamo in una maniera anche abbastanza drastica, come poi loro tentano di liberarsi di se stessi a tratti, non si può creare una nuova storia. In determinati circoli di sinistra si dice che il riformismo è una perdita di tempo, e dal punto di vista dell'immaginario è vero, il peso di una storia vecchia è un peso che distrugge quello che c'è dopo. Tolkien, che ha inventato l'epic fantasy, in realtà non il fantasy, con tutto il bene che ha fatto dei danni esecrandi, perché è un'ombra talmente immane che è difficile spostarcisi da sotto. E diventa quasi parte attiva del lavoro starcisi da sotto. È quell'ombra gigante di titani che esistono da prima di noi, che poi non sono mai persone vere in realtà, perché non esistono gli immortali, però esistono le storie, questi titani sono le storie, la nostra storia del, per esempio a te del nucleo familiare strutturato in un determinato modo, la storia di una nazione in guerra con un'altra, la storia di un modo di realizzarsi come essere umano nel mondo, sono tutte quante idee che hanno servito probabilmente il proprio tempo, ma che purtroppo sono ancora qui, e il loro esistere con noi è parte della patologia che ci portiamo appresso. Tu parlavi prima di una violenza che in realtà quando arriva è troppo tardi. E in realtà tutto quanto il mio parte sulla base nettamente opposta. Il dolore, questi errori che abbiamo fatto, li abbiamo già fatti in passato, noi abbiamo tutti quanti i dati per ricostruire un modo di vivere più funzionale, perché sappiamo già cosa è rotto, lo possiamo indicare con un'estrema facilità, con un piccolo lavoro di elaborazione ovviamente, perché non te devi svegliare la mattina così. Però il problema è che noi non è che continuiamo a sbagliare, questa purezza a cui alludi tu, che è un concetto che lascia un po' il tempo che trova effettivamente, però riparare i nostri errori non è un fatto di non ci siamo accorti che stava arrivando il cetriolo. Noi il cetriolo lo vediamo molto bene all'orizzonte, la sua ombra lunga ci accompagna da mesi, da anni, da tutta la vita. Il problema è che però non abbiamo lo spazio per capire come schivarlo sto cetriolo, ed è lì il grande problema, ed è lì come funzionano il peso delle storie, il loro essere personaggi che vivono una loro vita nonostante il resto del mondo. È l'ennesimo Buddha che purtroppo va coltellato in un vicolo, perché sennò non puoi andare avanti. I maestri vanno superati, le storie vanno superate, le strutture vanno superate, che è un po' anche il senso del tuo. Finché rimaniamo nella gabbia, la gabbia non cortocircuita, la gabbia è fatta esattamente per tenerti rotto in quel punto là, e loro sono rotti esattamente dove devono essere rotti. Il figlio è rotto sulla gestione del desiderio, perché non ha bisogno di questa cosa. La madre è rotta sulla gestione della prole, perché è stata rotta in quel modo, e tutti funzionano come devono funzionare. Finché l'ombra lunga di una storia ci oscura il sole, sostanzialmente ci oscura il mondo che abbiamo attorno, noi continueremo a perpetrare quella storia e andrà avanti ad libitum.
Ti lascio poi proseguire, dico solo che mi hanno fatto un segno 5 minuti. Allora, se c'è qualche domanda da parte di chi ci ascolta è più che benvenuta. Io intanto vi segnalo che lo stand di Zona 42 è lì, se volete i loro libri li trovate al nostro stand. Fine della comunicazione commerciale di servizio, rilascio la parola a Luca. Se avete davvero delle domande, delle curiosità, ditecelo, che vi passiamo il microfono, faccio il valletto. Faccio le corse per il prato ed è bellissimo.
Ci tenevo a dire che sulle dediche io faccio dei bellissimi disegnini, bellissimi. Sta moglie zero calcare praticamente.
Sì, volevo approfondire vari temi, però mi sembra più giusto, dato che manca poco, dare un pochino di spazio alle pagine, se non ci sono domande ovviamente, come non mi sembra che ci siano.
Io preferisco le domande, se ci sono, francamente. Perché leggere è una cosa terribile in pubblico, ve lo dico.
Quindi
è anche
non
scomodo.
Leggere.
No, poi lo faccio, cioè sto qua apposta, però. Capito?
No, sì, per me era bello se leggevamo un pezzo del libro di Vargas, anche per renderci un attimo conto del tono con cui affronta tutto sto mattonazzo di roba che effettivamente... Sì, l'incipit. Secondo me l'incipit dà una bella impronta sul tono.
Per chi volesse prendere il libro, tra l'altro, mi dispiace se vi affezionate al paesino, ma a un certo punto si spostano negli Stati Uniti, quindi ve lo dico da subito così non ci rimanete male. L'atmosfera più adatta ai cimiteri, un cielo garbatamente annuvolato, temperatura fresca e poco vento. In scenari luttuosi un solo vivace rischia di risultare inopportuno, il caldo renderebbe difficile portare la divisa del cordoglio e in linea di massima è sempre meglio piangere i propri cari senza doversi preoccupare delle correnti d'aria che bastonano il naso con generose manciate di polline votivo. Quel giorno al cimitero di Montebasso c'era un tempo inopportuno. Il sole batteva gioioso sulle lapidi che riassumevano gli ultimi 150 anni del paese, una sequela disordinata di nomi, date di nascita e morti, epitaffi più o meno espirati e tombe monumentali di chi aveva preferito affidare all'architettura il ricordo della propria importanza. Il profumo chiassoso di centinaia di fiori ribadiva il principale passatempo praticato nel Camposanto, la decomposizione. Il cimitero ricopriva un cospicuo appezzamento di terra poco distante da Montebasso Nuova, un affastellamento di villette a schiera ritmate da centri commerciali, scuole e servizi in una grottesca parodia dei suburbs americani. Il centro storico, posizionato tra il paese nuovo e il cimitero in progressione quasi simbolica, era stato completamente disertato anni prima a seguito di un terremoto e i pochi palazzotti ancora agibili erano occupati da immigrati in sistemazioni di variabile legalità. Il cimitero monumentale di Montebasso era circondato da una palizzata in ferro battuto che faceva il verso al perimetro di cipressi all'interno. Gli alberi mantenevano il camposanto in una costante penombra, fatta eccezione per le ore pomeridiane. Quel giorno nessuno sembrava aver voglia di piangere i propri morti o comprarne l'affezione con offerte floreali. Nessuno, a parte un uomo lungo ed emaciato, la cui pelle sembrava non aver mai goduto delle carezze del giorno. Con vigorosi colpi di vanga dissotterrava un cadavere. Vado avanti anche col pezzo dopo, non lo so, vedete voi. Andata. Preso, l'aspetto di là. Ovviamente, ci mancherebbe. Ma invece sottoponiamo a questo supplizio anche Marinelli, perché non devo soffrire solo io.
Leggo il capitolo in cui il cubo si scarica. Prima, il cubo bianco ha cominciato a manifestare certi sintomi. Succedeva ad esempio che qualcuno dicesse giraffa rosa, ma il cubo bianco si trasformasse in qualcosa di diverso, che non era esattamente una giraffa rosa, ma che a una giraffa rosa grosso modo si avvicinava, come un'antilope rossa. Di tanto in tanto le forme che il cubo bianco assumeva si scioglievano in parte, come se un certo lato dell'oggetto fosse una statua di ghiaccio esposta per lungo tempo al sole. Inoltre, il cubo bianco diventava ogni giorno più morbido, e non solo diventava morbido, ma si faceva repellente nella sua mollezza. Il cubo bianco rispondeva ai comandi con sempre minore reattività. Così la sorella, premendo più volte un dito contro la sua superficie, decretava che il cubo bianco era esausto. Infine, un giorno, il cubo bianco ha smesso di funzionare. Era domenica e la famiglia era in casa al completo. La madre ha detto tavolino giallo, ma non è successo niente. Inizialmente hanno pensato che l'intervallo di tempo fosse diventato più lungo. Dopo un po' il padre si è alzato dal tavolo da pranzo e si è avvicinato al cubo bianco per esaminarlo. L'ha esaminato da vicino girandogli attorno. Ha detto una cosa semplice, sfera verde, ma il cubo bianco è rimasto immobile. Quando il padre si è rimesso al suo posto, la sorella si è alzata e si è avvicinata al cubo bianco. Lui anche si è alzato e l'ha seguita a poca distanza. La sorella si è accucciata davanti al cubo bianco e a pochi centimetri dalla superficie ha detto off. Il cubo bianco è diventato semitrasparente, fatto che non era mai successo prima. Lui e la sorella hanno pensato che sembrasse un grande uovo di pesce, ma cubico. Dentro al grande uovo di pesce cubico si intravedeva la figura di una persona. in posizione fetale, si abbracciava le ginocchia. La sorella ha gridato forte. La madre e il padre sono accorsi intorno al cubo mentre lui correva in cucina. È tornato e ha esitato alcuni attimi, poi ha squarciato il cubo con un coltello da carne. Dallo squarcio è fuoriuscita una grande quantità di liquido, come una placenta. Il padre ha gridato forte. Lui ha tenuto duro e ha allargato lo squarcio. Prima che il liquido fuoriuscisse tutto, la sorella ha sorretto il corpo per evitare che cadesse. Il salotto è stato sommerso da un dito di liquido biancastro. La madre ha cominciato a piangere. Lui ha finito di incidere l'esterno del cubo e ha aiutato la sorella a tirare fuori la persona. La persona era una ragazza, molto giovane, esile, nuda e completamente bianca.
Molto bene. Ringrazio Vargas e Luca Marinelli per questa bella chiacchierata che penso abbiate trovato, spero abbiate trovato interessanti quanto me. Grazie a voi per l'attenzione e buon proseguimento qui ad Alta Voce.